nel primo insegnamento in secondo Pietro, perché la maggior parte di questa epistola è dedicato ai falsi profeti, ai eretici, che sorgeranno nella Chiesa e sorgeranno fuori dalla Chiesa, cercando di attaccare la Chiesa. La strategia di Satana non è mai cambiata. Qualcuno ricorda qual era la bugia che Satana ha usato con Eva? La prima bugia che Satana ha usato. No? Un frase lui ha detto. Dio ha detto veramente? Ma Dio veramente ha detto così? Sicuro? Perché la strategia di Satana è di smontare la parola di Dio. Non so se avete un po' visto questo dibattito, il Codice da Vinci. Io spero che nessuno di voi andate a vedere questo film, perché andando a vederlo voi date i vostri soldi a persone che sputano su Gesù Cristo. E quindi non ritengo che un credente dovrebbe dare denaro a una persona che blasfema il nome di Dio. Ma vediamo gli attacchi sulla parola, sulla veracità della parola di Dio e sulla persona di Gesù Cristo. Sono continuo. Io ho visto un documentario l'altro giorno sulla 7, dove hanno dimostrato che questa cosa dei codici di Vinci è un imbroglio alla grande. Perché questi codici, cioè questo priorato, non so se avete sentito qualcosa. Comunque questo documento che da cui Dan Brown fonda tutto il libro, che si è trovato nei archivi francesi, questo documento dichiara di essere un documento del XII secolo, scritto da questo priorità di Sion, che dichiara che Gesù ha sposato Maria Maddalena, hanno avuto figli, Maria Maddalena e i figli sono emigrati in Francia, e questo priorato di Sion ha tipo nascosto questa verità a tutti questi secoli e anche i discendenti di Gesù e Maria Maddalena. Ma in questo documentario hanno fatto vedere che in questo documento, no? In questo documento che dichiara di essere scritto nel XII secolo, cita versetti della Bibbia in latina, no? In questo documento cita versetti della Bibbia latina. Il problema è che la versione che usano, come noi in italiano, anche se tu leggi un versetto, puoi vedere se è della Diodati tante volte o di un'altra versione, nel modo in cui le parole sono messe insieme. E in questo documentario hanno fatto vedere che i versetti che citano in questo documento, su cui è basato tutto il libro di Codice da Vinci, i versetti sono da una versione della Bibbia in latina del XIV secolo, quindi 200 anni dopo. Quindi i scienziati, i storici hanno detto che è un documento senza dubbio falsato, perché hanno usato una versione della Bibbia che è scritta 200 anni dopo che questo documento dichiara di essere scritto. Quindi ho detto tutto questo per dire che il diavolo vuole mettere in dubbio la persona di Cristo e la sua parola, è sempre la sua strategia. E noi viviamo in un tempo di relativismi, giusto? Se tu parli con la gente di fuori, ah, ma non deve essere così con i parocchi, magari non è solo Gesù la via a Dio, ma ci sono tante vie, no? Non deve essere così preciso, così testardo, no? Così fondamentalista, no? Dicono. Ma qui Pietro enfatizza che non è come dicono loro. Noi dobbiamo sapere cosa dice la parola di Dio, noi dobbiamo sapere perché noi crediamo quello che noi crediamo. E io vi dico questa sera, il momento in cui noi cominciamo a dubitare l'autorità della parola di Dio, o cambiare un pochettino, o attraversare un po' la parola di Dio, è la strada che porta alla perdizione. È la strada che ci porterà lontano da Dio. E anche qui Pietro, in versetto 12, perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conoscete già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. E questo Gesù ha profetizzato dopo la sua resurrezione, quando lui ha detto a Pietro: tu una volta andavi dove volevi, facevi quello che volevi, ma verrà il giorno quando tu sarai legato e ti porteranno dove tu non vorrai andare. E chiaramente il Vangelo dice che Gesù profetizzava la morte di Pietro. E qui arriviamo al punto che sta per avverare, che Pietro, no, riconosce: il mio tempo è arrivato. Il Signore mi ha parlato, mi ha fatto capire. Quindi questo è l'ultimo pensiero, l'ultimo messaggio che lascio alla Chiesa. E lui dice che non tralascerò di ricordarvi. Anche se sono cose che voi le sapete già, io penso che è giusto che vi ricordo. E non so per voi, ma io so che io personalmente facilmente dimentico le cose, no? Perciò è importante per noi come credenti di leggere la Bibbia ogni giorno, a casa nostra, in modo che possiamo riricordare le promesse di Dio. In modo che la parola di Dio ci rinnova ogni giorno. Perché io ho conosciuto il Signore nel 1980. Quanti anni sono? 26. Sono tanti. Mamma mia, 26 anni sei un credente. Sì. Quando ho 19 anni, e posso dirvi, anche se sono un pastore, il mio compito è di studiare la Bibbia e di insegnarvela, ma io ho bisogno di essere ricordato ogni giorno. Io ho bisogno di essere ricordato. Sto leggendo i Salmi nella mattina e cioè, come di nuovo il Signore mi rinnova le sue promesse, no? La sua fedeltà, la giudizio sicuro sui malvagi, quelli che magari vengono contro di noi perché siamo credenti. E perciò anche Pietro dice: è giusto che vi ricordo queste cose. Noi non dobbiamo mai avere l'orgoglio, come io ho avuto nella mia vita, di anche sedere in chiesa o in culto o in riunione, ho sentito già queste cose, no? Perché io, come vi ho condiviso anche, quando siamo andati in California all'inizio, io avevo questo atteggiamento verso il mio pastore Brian Broderson. No, ma io ho sentito già queste cose, cioè dentro il mio cuore, non lo dicevo apertamente, ma era il mio atteggiamento. E il Signore un giorno mi ha ripreso, mi ha detto: Craig, tu sei così orgoglioso, quella è la mia parola e tu la devi consacrare in cuor tuo. Non importa chi è davanti là, se è carismatico, se ti fa ridere, se ti fa addirizzare i capelli, se ti fa annoiare, la mia parola viene predicata e tu la devi onorare e tu la devi ascoltare. Se io sto permettendo a lui di ripetere cose che tu hai sentito già, è perché non li ubbidisci. Perché noi possiamo conoscere mentalmente tante verità nella parola di Dio, siete d'accordo? Magari ubbidiamo ben poco. Magari il Signore dice: Craig, io ti sto dicendo da 20 anni questa cosa, quando comincerai a mettere in pratica? Quando comincerai a vivere questa parola? E quindi tutti abbiamo bisogno di essere ricordato, facilmente dimentichiamo. E Pietro dice, ritengo giusto, finché sono in questa tenda, quindi finché vivo, di tenervi desti, ricordandovi queste cose. Cioè, tenervi desti, cosa vuol dire essere desti? Svegli, svegli. Di svegliarvi, ravvivare, no? Paolo diceva a Timoteo, ravviva quel dono che è dentro di te. Se Pietro diceva, devo destare, si dice destare, in voi qualcosa, e se Paolo diceva, ravviva quel dono che è in te, è perché abbiamo bisogno. Perché abbiamo la tendenza, fratelli, di dormire. Amen. Abbiamo la tendenza di ammosciare, abbiamo la tendenza di diventare tepidi, abbiamo la tendenza di diventare mediocre, e quindi abbiamo bisogno di essere scossi ogni tanto, di essere svegliati, di essere, magari potrebbe sembrare brutto, schiaffeggiate, no? Come un autista che ha guidato tutta la notte, sai, gli occhi, no, non so se avete mai fatto, io l'ho fatto. Magari ti metti la testa fuori dalla finestra, ti butti un po' di acqua fresca, magari, no, così. Così sei sveglio, riesci a tenere strada. E Pietro dice, devo ricordarvi per tenervi svegli. Ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Come ha fatto questo? Come ha assicurato che queste parole sarebbero sempre con i credenti? Ha scritto l'epistola. Non vi faccio domande difficili. Lui ha scritto qui nella parola di Dio. Pensate un po' che Pietro, in questo momento della sua vita, ha pensato anche di noi. Pensate un attimo che la vita di Paolo, la vita di Pietro, i pionieri del Vangelo, la loro vita sta portando frutto anche questa sera a Monte Belluna. Pensate un attimo. La mia vita potrebbe portare frutto dopo 2000 anni in altre nazioni che parlano altre lingue. Potrebbe essere, non sappiamo mai, no? Abbiamo studiato in questi giorni, abbiamo citato quel versetto come Elia era un uomo di tale passione come noi. Cioè Giacomo dice, guarda che non è che lì era un speciale, e lì era un fratello come ognuno di noi. Aveva le sue debolezze, le sue mancanze, e lui pregò intensamente e Dio non ha fatto piovere per 3 anni. E Giacomo ci insegna che anche ognuno di noi abbiamo questa potenza in preghiera. Quindi Pietro ha lasciato la parola scritta. Il canone della Sacra Scrittura, 60 libri che abbiamo, che noi conosciamo come la Sacra Bibbia, che sono 60 libri, non un libro. Un insieme di 60 libri, e questa lettera è uno dei libri. Infatti, versetto 16, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, andando indietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculare della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Noi udiamo questa voce recata dal cielo quando eravamo con lui sul Monte Santo. Quindi Pietro vuole assicurare questi credenti e anche noi che quello che io vi racconto non sono cose che ho sentito in un pub, ma sono cose che io ho visto con i miei occhi. Io ho visto Gesù trasformato, no? Abbiamo la storia in Matteo 17. E lui dice, io ho visto la gloria di Dio, no? Quella che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno visto sul monte di Trasfigurazione era Gesù glorificato. Cioè hanno visto il regno di Dio in avanti. Hanno visto Cristo nella sua gloria e hanno sentito la voce di Dio che ha detto queste parole, ma ha detto anche un'altra frase, se qualcuno si ricorda, in Matteo 17, Dio ha detto questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, e poi ha detto un'altra frase, qualcuno si ricorda? Ascoltatelo. Quindi ascoltate lui. Non è detto ascoltare Maria, non è detto ascoltate Buddha, non è detto ascoltare Hare Krishna, è detto lui dovete ascoltare. È interessante che anche nella cena di nozze, l'unico comandamento che Maria ha mai dato nella parola di Dio, qual era? Fate tutto quello che lui ti dice, o più o meno ascolta quello che lui dice e fatelo, no? Ascolta Gesù e fai tutto quello che ti dice. Noi ci definiamo evangelici, ma noi siamo cristiani. A volte mi dà fastidio anche questa targa. Perché ci sono tante cose anche nel mondo evangelico che io non condivido. Però per far comprendere a volte, perché uno dice, siamo cristiani, magari potrebbe anche capire un'altra cosa. Però la cosa in cui veramente crediamo è che la parola di Dio è l'unico fondamento per la fede cristiana. È l'unico fondamento, è l'unica guida, è l'unica cosa sicura. E anche Pietro vuole confermare nella vita di questi credenti, anche noi, che, fratelli, io sto per andare via, no? Non potete venire e dire, oh, San Pietro, no? Perché io sono un uomo e sto, la mia tenda va in deperimento. Non voglio che mi fate una statua, non voglio che fate un tabernacolo per me. Non voglio che mi baciate il piede a Roma, ma voglio che voi siete fondati sulla parola di Dio, perché è l'unica cosa che non passerà mai. Io passerò, io sto per morire, ma la parola di Dio è l'ancora, è la roccia di cui potete fondare la vostra vita. E in versetto 19, noi abbiamo anche la parola profetica più certa a cui fate bene a porgere attenzione. Come una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorge nei vostri cuori. Sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai preceduta da volontà di uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato perché spinti dallo Spirito Santo. Quindi Pietro vuole confermare a questi credenti, voi avete una parola profetica sicura, certa. Quando una cosa è certa, non c'è dubbio, no? È scritto in granito. Io non so, ma mia opinione è che magari questo gruppo di credenti, magari questo era anche un avvertimento, perché magari c'erano tante profezie nella Chiesa. Così dice l'Eterno, no? Io suppongo questo anche perché Pietro, perché avrebbe scritto che abbiamo una parola profetica certa, no? è la parola scritta. I profeti, la legge, i profeti testimoniano di quello che Gesù ha fatto. Non è a caso che nel monte di trasfigurazione chi è apparso lì con Gesù? Chi è apparso nel monte della trasfigurazione? Chi ha scritto la legge? Mosè e Elia. Elia, sappiamo Mosè e la legge, no? Anche in Giovanni 1, la legge è venuta per Mosè e la grazia per Gesù Cristo. Elia, anche per gli ebrei, lui era un po' il numero uno profeta. No, Elia un po' rinchiudeva tutti i profeti. E anche dopo che Gesù sul monte di trasfigurazione e i discepoli hanno chiesto come mai è scritto che Elia deve prima venire, eccetera, eccetera, e Gesù ha detto che Elia era venuto in Giovanni Battista, ma non nel senso che Elia era reincarnato, perché Giovanni Battista era un individuo come Elia, ma che Giovanni Battista era venuto nello spirito di Elia, quindi il suo mantello, la sua unzione, il suo ministero. Giovanni ha preparato la via del Messia, e anche se noi leggiamo di Giovanni nel Nuovo Testamento, Giovanni veramente appartiene al Vecchio Testamento. Cioè lui è l'ultimo profeta nel Vecchio Patto. E perciò Gesù disse: il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Il più piccolo nato di nuovo ha privilegi più grandi di quelli che avevano i santi nel Vecchio Testamento. Quindi Elia rappresentava tutti i profeti, Mosè, tutta la legge. Quindi tutte le profezie del Vecchio Testamento hanno profetizzato migliaia di anni prima tutto quello che doveva accadere al Messia. Abbiamo visto nello studio di Daniele che Daniele addirittura ha profetizzato anche il giorno nel quale il Messia doveva apparire a Gerusalemme. 483 anni dopo che gli ebrei erano richiamati nella loro terra per ricostruire la città. E Pietro qua dice che abbiamo una parola profetica certa, sicura. Noi crediamo nel dono delle profezie e io penso che anche questa sera il Signore ci ha dato una parola profetica dalla sua parola. Però bisogna stare attento quando uno, perché magari qui non è così, ma in alcuni ambienti, magari tanti, così dice l'Eterno, il Signore me l'ha detto, no? Allora io voglio dirvi una cosa, se il Signore te l'ha detto, si avverrà, e non si avverrà, tu sei un falso profeta. Molti fratelli qui in Italia prendono con me perché io denuncio Benny Hinn sempre, no? Ma lui fa la riunione, anche qualcuno viene guarito, qualcuno si converte al Signore. Ma questo non lo so. Può darsi. Però lui ha profetizzato, e sono cose documentate. Lui tante volte ha profetizzato, per esempio nel 95, una piccola cosa, lui ha profetizzato che Dio avrebbe ucciso tutti gli omosessuali negli Stati Uniti, in quell'anno. E penso che è ovvio che non è accaduto questo. E questo è solo una delle sue frottole che ha raccontato pubblicamente. Sono messaggi che lui ha predicato nei stadi, quindi sono registrati, documentati. A lui non piace questo. Ma ci sono falsi profeti anche nell'ambiente evangelico. Ci sono falsi profeti in altri ambienti cristiani. E noi dobbiamo stare attenti. Ci sono persone che vanno in giro, il Signore me l'ha detto così. E magari alcuni di noi non conoscete questi ambienti, ma io, altri fratelli che abbiamo frequentato altri ambienti, io personalmente ho visto il frutto quando c'è troppo leggerezza nel profetizzare, così dice l'Eterno. Noi dobbiamo avere tanto timore di Dio, prima di dire il Signore me l'ha detto. Tanto timore, tanta, è buono che abbiamo timore. Infatti io non, raramente vado da qualcuno e dice il Signore me l'ha detto questo, io devo essere sicuro, 100%, il Signore mi deve confermare in mille modi. Però magari a volte prego, anche per voi, per i fratelli in questa chiesa, magari il Signore mi fa sentire qualcosa, e magari vado da quella persona e dice, sai, io stavo pregando per te, Angela, e ho sentito questo. Tu hai conferma. No, tu pensi che viene da Dio questa cosa. Poi se quella persona si sa che veramente è così, io... E allora dico, allora veramente è stato il Signore. Ma non vado lì, ah, così legge l'Eterno, Angela. Stiamo piani a fare queste cose. Perché ho visto in altri ambienti, anche Tiziano, io e lui conosciamo... una chiesa qui nel Veneto dove c'era una signora, al mio avviso era una persona simpatizzante, neanche veramente nata di nuovo. E in questa chiesa lei profetizzava ogni riunione. E tanti fratelli, anche persone leader in quella chiesa, dicevano, lei è una profeta, no? Lei è una profeta. E io sinceramente, magari sono troppo dubitoso, no? Ah, non lo so, vediamo, è una persona nuova che ha appena cominciato a frequentare la Chiesa, bisogna stare attento a dare questi titoli, no? Comunque, per concludere, dire che questa persona non cammina neanche più con Dio. Cioè, non frequenta una Chiesa, non... E quindi bisogna stare molto attento. Io ho visto nella mia vita personale, no? Che se il Signore usa un'altra persona, magari di darmi una parola anche profetica, magari, no? Un'indicazione. Perché noi vogliamo sentire la voce di Dio, amen? Vogliamo che Dio, dobbiamo fare a volte decisioni molto importanti per la nostra vita e vogliamo veramente sentire da Dio, sì, devo prendere quel lavoro, o devo sposarmi quella persona, o devo traslocarmi in quell'altro posto. Grande decisione che avranno un effetto su tutto il resto della nostra vita. E io ho visto nella mia vita che le parole profetiche che vengono da altri confermano solo quello che il Signore mi ha già dimostrato, no? Magari il Signore mi sta parlando attraverso la sua parola quando lo leggo, attraverso le circostanze, attraverso tante cose. E poi magari durante la riunione di preghiera, magari il Signore dà una parola a Angela e dice, Craig, io stavo pregando per te, ho sentito questo, e conferma quello che mi sono spiegato bene. Noi come credenti non dobbiamo mai prendere una decisione radicale nella nostra vita solo perché un'altra persona è venuta da noi e il Signore me l'ha detto, Angela, tu ti devi sposare con Alberto, no? Ma come, Alberto è sposato già? questa è un'indicazione che non è del Signore, no? E io ho fatto questo come esempio assurdo. Però, fratelli, posso dirvi che ne ho sentito assurdità. Cosa completa, cioè quando una cosa anche è contraria al chiaro insegnamento della parola di Dio, non è da Dio, è del diavolo. E Pietro disse, noi abbiamo una sicura parola. All'inizio quando ero un credente ho sentito un pastore che dicevo, perché a volte nell'ambiente pentecostale vogliamo sempre una parola del Signore, no? E questo pastore pentecostale, dicevo, noi prima dobbiamo mettere in pratica la sicura parola di Dio. la profezia sicura. Lui dice, se noi non ubbidiamo quello che chiaramente è scritto nella Bibbia, come possiamo pensare che il Signore ci dà oltre, cioè rivelazione in più? È stato bello quello che lui ha detto. Noi abbiamo una sicura parola profetica. E infatti vediamo anche le profezie che riguardano Israele, l'Iran. Non so se vi ricordate, abbiamo visto nello studio di Daniele, che verso gli ultimi tempi la Russia con l'Iran fanno un patto con le nazioni arabi per venire contro Israele. No? Noi abbiamo fatto quel studio, l'abbiamo concluso, e poi è stato eletto questo nuovo primo ministro dell'Iran, che veramente fa paura a questa persona, no? Questa è una persona, un politico, pubblicamente dice dobbiamo ammazzare una nazione. Cioè l'annicolamento dello Stato di Israele. Ogni uomo, donna, bambino deve essere ucciso. E questo è un uomo che guida una nazione, fa paura, fa veramente paura. Perché magari altri dittatori, altri leader pensano questo, ma uno che lo dichiara pubblicamente. No, Hitler era uguale. Anzi, l'uccisione dei ebrei era una cosa tenuta molto nascosta, solo verso la fine Hitler parlava pubblicamente della soluzione finale, no, di eliminare la razza ebrea apertamente. E anche questo uomo, l'altro spirito dell'anticristo è dentro questo uomo. Ma noi abbiamo una parola profetica certa. Dio ha detto, figlioli miei, quando voi vedete questi segni, sapete che io sono alla porta. E non so per voi, io sono contento, perché non vedo che lui apre la porta e dice, venite su, venite su. Noi abbiamo, versetto 19, anche la parola profetica più certa a cui fate bene a porgere attenzione. Quindi la nostra attenzione deve essere sulla parola di Dio. Sapendo in versetto 20, prima questo, che nessuna profezia della scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Quindi al contrario di quello, la logica umana che sentiamo nella strada, no? Non so se voi quando avete parlato con persone del Signore, magari citato qualche versetto, ti hanno mai detto, ah, ma questa è la tua interpretazione. Ti hanno mai detto? A me mi hanno detto tante volte, no? E io dico, ma guarda che la Bibbia non è una cosa che tu puoi torcigliare come vuoi tu. Quello che è scritto significa questo. Cioè la Bibbia non è scritta in cinese, è abbastanza chiaro la Bibbia, è scritta in un linguaggio che uno può comprendere. Cioè il chiaro, semplice significato che ognuno di noi leggiamo nella Bibbia, quello è il suo significato. È vero che nel Vecchio Testamento ci sono tante figure, ombre, quindi c'è il significato semplice e c'è anche una realtà spirituale, diciamo più profondo, no, che va al di là. Però la parola di Dio lo prendiamo come è scritto. Se Gesù ha detto che tornerà, lui tornerà. Se Gesù ha detto, per esempio la Chiesa Cattolica, loro dichiarano che il libro di Apocalisse è tutto un'allegoria che parla dell'impero romano, no? Che Giovanni ha scritto Apocalisse usando questa allegoria come un codice, no? Descrivendo l'impero romano, la sua malvagità, e che Cesare è l'anticristo, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci sono molti milioni di problemi con questo, prima perché un terzo dei uomini non sono stati uccisi, durante l'impero romano. La terra non è stata colpita da una cometa che ha inquinato un terzo delle acque. Non c'era un esercito che veniva dall'est che numerava 200 milioni di soldati. E potrei stare qui fino a domani mattina a raccontare tutti i problemi con questa interpretazione. L'Apocalisse è un libro profetico, anche se usa, come si dice, linguaggio figurativa, no? Usa questi, il dragone, usa queste immagini per descrivere una realtà. Cioè, è un libro che letteralmente si deve adempiere ai ultimi tempi. Noi crediamo che Gesù tornerà per la sua Chiesa, che lui veramente giudicherà il mondo, che lui avrà un regno che durerà 1000 anni sulla terra, dopodiché lui creerà un nuovo cielo e la terra. Noi crediamo letteralmente che tutte queste cose accadranno. Invece, come ho detto prima, la Chiesa Cattolica e anche molte chiese protestanti, quelle più liberali, ormai, ma veramente non è così. Quindi noi crediamo che tutti i libri della Bibbia sono ispirati dallo Spirito Santo. Questo non vuol dire che ogni parola che troviamo nella Bibbia è ispirata dallo Spirito Santo. E adesso mi spiego, no? Per dire in Giobbe, quando Satana parla, quello non è, cioè quello non è la parola di Dio. Spero che mi spiego bene qua, perché non vorrei che qualcuno capisci per le mie mancanze con l'italiano. Però è stato ispirato da Dio di essere incluso. Mi sono spiegato? Cioè, nel senso, è stato ispirato dallo Spirito Santo che noi sapessimo queste cose. Quindi anche Salomone, quando tu leggi in Ecclesiaste, vanità di vanità, tutto è vanità, no? Non è che lo Spirito Santo sta dicendo che è così. Io penso che lo Spirito Santo ha fatto mettere quello per vedere la follia in un uomo che ha abbandonato Dio. No? La fine di un uomo che lascia i paletti della parola di Dio, che lascia il cammino con Dio e comincia a cercare la felicità in donne, in ricchezza, in edifici, regni. No? Vedi che Salomone, alla fine, verso la fine della sua vita, è proprio fuori di testa, no? Credo personalmente che poi alla fine il Signore l'ha riportato in sé, come il figlio prodigo. E quindi tutta la Sacra Scrittura è ispirato in questo senso. Nel Nuovo Testamento abbiamo dottrina che tutto quello è ispirato dallo Spirito Santo. Pietro, Paolo, Giovanni, Giacomo, Giuda. Gli altri sono stati ispirati dallo Spirito Santo, non è stato loro un pensiero, penso che scriverò questo e lo chiamerò la parola di Dio. No, loro sono stati spinti dallo Spirito Santo e questa parola vuol dire veramente respirata, no? Spirata in italiano. La stessa parola quando Dio dice che lui ha formato l'uomo dalla terra e spirò il vito, l'alito vitale. Letteralmente Pietro sta dicendo questo, che la parola di Dio ha l'alito vitale di Dio dentro. E io penso che ognuno di noi, che siamo tutti credenti questa sera, possiamo testimoniare personalmente questa verità, che la parola di Dio non è un libro, non è come il giornale, no? Voi, quando io leggo il giornale, no? Ma dopo che hai letto il giornale ti senti edificato? Ti senti, mamma mia, ho ricevuto qualcosa, no? A leggere gli emoji e i mogilini, no? Magari casomai è proprio non ti lascia niente, non ti lascia qualcosa negativo né positivo, tante volte negativo, ma al massimo non ti lascia niente. Ma questo io ho sperimentato che mi lascia sempre qualcosa. Io ho visto che quando, sai, anche prendo 5 minuti magari della mia giornata e magari leggo i salmi o leggo qualche altro passo, no? Cioè dopo quel tempo, no? Quel piccolo tempo con Dio e nella sua parola, cioè mi alzo diverso, mi alzo con un altro punto di vista. Magari mi siedo e dico, vabbè, cercherò di leggere qualcosa, no? Forzarmi, no? E poi comincio a leggere, tu hai creato, Signore, le tue vie sono meravigliose, no? È vero, come quella parola mi dà vita e comincia a risuscitarmi, no? E mi alzo dopo un breve lettura della Bibbia, ok, io sono pronto per la giornata. Ho ricevuto la parola ispirata, mi ha dato forza, mi ha dato coraggio, mi ha dato fede, mi ha dato incoraggiamento e felicità. E noi abbiamo questa parola profetica, questa parola sicura. Cielo e terra passeranno, ma Gesù dice che la mia parola non passerà mai. Amen.